Le 11.04, scoccate da pochi secondi, ben ritrovati in questa terza ora di Mille Voci. Nicola Colotti al microfono, in regia Enea Ponzio e al centralino Karin Kondolf. Want to help someone? Shut up and listen. Vuoi aiutare qualcuno? Taci, meglio, sta zitto e ascolta. Un invito tanto perentorio quanto provocatorio che il nostro ospite lanciò già 10 anni fa dalla piattaforma digitale delle TED Conferences, che ospita eminenti personaggi della società civile, dell'economia, del pensiero che potremmo definire globale. E il video del nostro ospite, come si dice in questi casi, fece il botto con milioni di visualizzazioni. Ernesto Sirolli, classe 1950, abruzzese, trapiantato negli Stati Uniti, in California, dove nella capitale Sacramento ha fondato il Sirolli Institute, è un economista, politologo, professore universitario, motivatore, che ha girato il mondo tra Africa, Oceania, Stati Uniti, Europa, facendo tesoro delle sue esperienze, prima fra tutte quella di saper ascoltare. Sarà ospite giovedì a Lugano, Alex Asilo Ciani, dell'ATED Innovation Day, dedicato a giovani di talento e anche meno giovani e start-up innovative nel settore tecnologico e digitale, durante il quale, durante questo incontro, verranno premiati i migliori progetti presentati. È la prima volta che l'economista imprenditoriale Ernesto Sirolli è ospite di un evento pubblico in Svizzera e, vista l'eco mediatica che l'ha preceduto, c'è da scommettere che non sarà l'unica. Buongiorno, bentrovato Ernesto Sirolli, grazie di essere collegato con noi.
Buongiorno, che piacere, grazie Nicola Colotti, grazie.
Dagli amati Abruzzi, immagino, è collegato con noi.
Sì, dalla casa vita che stiamo restaurando. Sì.
Ernesto Sirolli, cominciamo con una domanda facile facile. Cos'è che l'ha motivata ad accettare l'invito di ATED a Lugano?
Perché sono 4 anni, anche prima del Covid, che avevo conosciuto Cristina Giotto, che mi è stata presentata come una persona veramente in gambissima, che fa un lavoro con i giovani soprattutto sullo STEM, per insegnare a ragazzi e ragazze le scienze un po' più dure, non quelle morbide di cui io sono fautore, perché io ho fatto il classico, ho studiato l'umanismo e le scienze sociali. Invece lei insegna ai ragazzi anche la robotica. Questi ragazzi vostri hanno vinto dei concorsi internazionali, sono bravissimi, e a me essere dedicati, così dedicati ai giovani e a queste materie, mi ha fatto molto piacere. Quindi verrò con grandissimo piacere. Io la Svizzera la conoscevo soltanto passandoci per andare in vacanza, ed è la prima volta veramente che verrò dove avrò anche degli incontri di lavoro. Quindi, grandissimo piacere.
Allora, visto che l'abbiamo evocata, ecco che si manifesta telefonicamente Cristina Giotto, che è presidente e direttrice di ATED, che è l'Associazione Ticinese per l'Evoluzione Digitale, che promuove l'educazione di persone, aziende, organizzazioni e scuole interessate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Cristina Giotto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Possiamo,
grazie per l'invito.
Possiamo riassumere brevemente che cosa succederà giovedì nel pomeriggio all'asilo Ciani di Lugano?
Succederanno tante cose, insomma, succederà.
Diciamo le più importanti.
Le più importanti, premieremo un progetto, come avete spiegato prima. Appunto, abbiamo aperto questa call for project, ma abbiamo questa richiesta di inoltrare dei progetti innovativi legati al mondo digitale e tecnologico, che è stata aperta per poche settimane proprio per avvicinare coloro che hanno delle idee innovative, che vogliono aiutare in questo cambio di paradigma in questo momento, servono progetti che ci facciano vedere il mondo in maniera diversa, che offrono degli strumenti innovativi per facilitare anche i lavori delle persone, e quindi premieremo questi progetti. Ne sono arrivati 13, sono molto diversi tra di loro, ma una cosa è bella, e questa ci piace molto e mi piace citarla, perché molti di questi progetti hanno un'anima sociale e sono progetti a favore delle persone. E chi ci segue lo sa, che noi appunto cerchiamo sempre di proporre, comunque di metterci il cuore, diciamo così, in quello che facciamo, e quindi il fatto che questi progetti vadano a sostegno delle persone ci fa molto piacere.
Cristina Giotto, nella presenza di Ernesto Sirolli sarà anche l'occasione per avere un maître-à-penser, potremmo definirlo così, che farà parte anche, per così dire, della giuria che valuterà questi lavori, ma sarà anche l'occasione per ascoltarlo, per farlo, come dire, interagire con il pubblico. È così?
Assolutamente sì, le persone che parteciperanno potranno conoscere Ernesto e potranno interagire con lui, potranno ascoltarlo, e devo dire che un anno e mezzo fa l'ho ascoltato per la prima volta e l'ho visto mentre parlava ai giovani, ed è stato un momento molto bello, quindi offrire questa opportunità al territorio di ascoltare una persona che comunque ha una visione diversa, quindi un'opportunità di crescita e di confronto, credo che sia qualcosa di molto prezioso.
E sarà anche una bella occasione per i partecipanti, perché dovranno presentare questi loro progetti in maniera sintetica, diciamo ficcante. Si comincia alle 16:30, quindi giovedì, all'asilo Ociani a Lugano, e poi ovviamente ci saranno i momenti per intrattenersi con Ernesto Sirolli, per ascoltarlo e poi per assistere quindi alla premiazione dei progetti tra quelli che sono arrivati, per così dire, in finale, e quindi l'occasione per scoprire appunto quello che diceva Cristina Giotto, cioè quali sono le inclinazioni di questi progetti, che certo hanno a che fare con le tecnologie più, diciamo, avanzate, però poi devono avere comunque anche un aspetto di valenza umana, che è uno degli aspetti, credo, sui quali vale la pena conversare con Ernesto Sirolli. Intanto, Cristina Giotto, grazie di essere stata collegata con noi per raccontarci della giornata di giovedì e per aver portato Ernesto Sirolli in Ticino per la prima volta in Svizzera. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, presto.
Ernesto Sirolli, l'umanesimo, dicevamo, no? L'importanza, io ho detto all'inizio questa frase che è diventata iconica perché era il titolo del video che poi ha realizzato milioni di visualizzazioni, no? Want to help someone, shut up and listen. Adesso la domanda che verrebbe spontaneo fare è: come spiega Ernesto Sirolli il successo dirompente di questa sua prima TED Conference 10 anni fa, ma poi anche di quelle successive? Come se lo spiega?
Non volevo andarci e non volevo fare quella presentazione, perché pensavo che quando ho guardato quante visualizzazioni una presentazione TEDx ottiene in media, ho scoperto che erano 400 visualizzazioni l'anno. E io ho detto: per 400 visualizzazioni non vado in Nuova Zelanda facendo questo viaggio devastante di 25 ore per fare 10 minuti, 15 minuti in palcoscenico. Fortunatamente io ho una moglie che è anche partner, la quale mi ha detto: tu vai. Quindi io, da buonissimo marito e partner, sono partito e ho fatto questo viaggio. Sono arrivato in Nuova Zelanda completamente jet lagged, e quando mi sono trovato non ho preparato niente, quando mi sono trovato in palcoscenico di fronte a queste 1000 persone, ho detto: racconta la tua vita, racconta la tua verità. E quindi mi dicono che sono stato divertente, perché ho raccontato una storia molto divertente all'inizio, però poi sono stato durissimo con quelli, diciamo, durissimo nel presentare questa mia, diciamo, conoscenza di quello che avevo scoperto in 7 anni di cooperazione tecnica con i paesi africani.
Io adesso Sirolli, una delle cose, chiedo scusa se la interrompo, una delle cose che hai imparato è che non bisogna insegnare le popolazioni locali, soprattutto in Africa, come si coltivano i pomodori. Lei ha un rapporto particolare con i pomodori e con gli ippopotami.
Una storia bellissima.
Ce la vuole raccontare, perché chi non ha visto i suoi video, chi non ha visto i suoi video, non la conosce, ovviamente. Questa, che è un po' la madre di tutte le storie, dopo ce ne sono altre.
Sì, che poi è una di quelle storie che gli americani, che gli anglosassoni dicono sticky story, una sticky, perché ti si incolla. Una volta che l'hai sentita, non la dimentichi più. Il mio primissimo progetto da volontario italiano in Africa nel 71, avevo 21 anni, fu di andare in Zambia a mettere su una scuola di agricoltura per insegnare alle persone del luogo a utilizzare l'agricoltura, perché loro non avevano agricoltura in quella valle. E noi eravamo strabiliati, come mai in una valle così fertile, con questo fiume bellissimo accanto, come mai non avessero agricoltura. E allora noi siamo arrivati dall'Italia, addirittura abbiamo portato le sementi, perché non ci fidavamo di trovare niente in Africa, quindi abbiamo portato i semi dei pomodori italiani più belli, zucchine, carote, la lattuga, gli abbiamo insegnato a queste persone del posto a coltivare, e questi pomodori erano di una bellezza assurda. E quindi noi dicevamo alle persone del luogo, gli zambiani: vedi com'è facile l'agricoltura, metti questi semini dentro e escono queste piante fantastiche con questi pomodori bellissimi. Il giorno prima della raccolta andiamo a vedere, pronti a raccogliere i pomodori, 200 ippopotami erano usciti dal fiume e si erano mangiati tutti gli ippopotami.
Cioè tutti i pomodori?
Tutti i pomodori. Allora, noi vediamo questi campi proprio distrutti e ci voltiamo a guardare i nostri persone del luogo, e questi zambiani ridevano, avevano le lacrime che gli uscivano dagli occhi, perché loro avevano scommesso se gli italiani avrebbero vinto contro gli ippopotami a raccogliere i pomodori. E quindi cosa succede? Che li guardiamo e gli diciamo: oh, gli ippopotami sono venuti, oddio. E loro ci guardano e ci dicono: per questo non abbiamo agricoltura qui, perché non si può piantare niente, perché gli ippopotami si mangiano tutto. Allora noi, allibiti, gli diciamo: ma perché non ce l'avete detto? E loro ci hanno detto: ci pagavate ogni sera per piantare, noi facciamo quello che voi ci dite. E quindi abbiamo scoperto che noi eravamo quelli che non sapevano niente. E non avevamo mai pensato di chiedere: ma come mai in questa valle così fertile voi non avete piantato niente? Poi invece abbiamo scoperto, con più esperienza, abbiamo scoperto che loro avevano un'agricoltura, ma era una silvicoltura. Loro piantavano alberi da frutta nella foresta, ma non piantavano grandi quantità in un posto solo, perché l'odore avrebbe attirato non solo gli ippopotami, ma anche gli elefanti. E quindi abbiamo fu una lezione incredibile, perché
però
noi adesso per organizzare...
Sirolli, scusi se la interrompo, ma sì, per come l'ha raccontata altre volte questa storia, è straordinaria la risposta che diedero i locali alla domanda che voi avete fatto: perché non ce l'avete detto che gli ippopotami sarebbero usciti dal fiume e si sarebbero mangiati tutti i pomodori? E che cos'è che avrebbero risposto i locali?
Perché non c'era? I locali. Sì, la cosa, la, dimmi tu che cosa ti ricordi.
Che avrebbero risposto, perché non ce l'avete chiesto. E quindi,
ma sì, certo,
ecco, appunto,
ma certo, sì.
Questo
no, noi non avevamo mai chiesto in nessun progetto di sviluppo. Nessun progetto di sviluppo è stato fatto in risposta. E quindi quella fu la cosa più incredibile per me, capire che la ragione per cui i nostri progetti fallivano è perché le premesse erano sbagliate. Noi non chiedevamo mai alle persone del posto quali fossero i veri bisogni. Non facevamo altro che pensare, addirittura i nostri progetti venivano fatti a Roma, in un ufficio romano, certe volte senza neanche vedere il territorio. E a me questa cosa mi stravolse, e ci sono stati dei progetti che poi, quando io ho fatto questo famoso TED Talk che ha creato una risposta incredibile in giro per il mondo, io ho avuto delle persone della cooperazione americana, ad esempio, che sono venute da me di nascosto per dirmi, mo ti dico che cosa ho fatto io. E allora è uscita quasi un gruppo di persone che avevano queste storie di questi disastri della cooperazione internazionale, che sono venuti da me a dirmi, siccome tu sei stato il primo ad ammettere che avevate fatto un errore, adesso io mi sento più libero di raccontarti quello che abbiamo fatto noi. Ci sono delle cose straordinarie, cioè dei progetti che, rispetto al nostro, uno bellissimo era quello della cooperazione tecnica americana, che arriva in Guatemala, sì, e gli dicono, questo villaggio aveva un'agricoltura molto buona, ma non potevano vendere dall'altra parte del fiume, perché il fiume era un torrente piuttosto importante. E allora la cooperazione americana arriva lì e gli dice, vi costruiamo noi un ponte. Anche le persone del posto gli dicono, ma non si può costruire un ponte qui. E loro gli dicono, ma noi siamo americani, noi siamo la cooperazione tecnica americana, noi ti costruiremo il ponte. Anche le persone del posto dice, vabbè, fateci vedere come fate. E dice questo del Peace Corps americano, mi racconta che, dice Ernesto, fu una cosa molto difficile, perché per andare dall'altra parte era tutta giungla, quindi siamo dovuti andare a 30 miglia di distanza dall'altra parte dove abbiamo attraversato, poi siamo tornati giù e di fronte al villaggio abbiamo fatto questa strada in mezzo alla giungla, e poi per fare il ponte abbiamo creato prima da una parte questa, sai come si fa il ponte? Prima bisogna creare questo,
i contrafforti, insomma,
il contrafforte da una parte,
i terrapieni, insomma,
il terrapieno, bravo, il terrapieno, scusate il mio italiano, ma
io lo so, sono abituato a parlare in inglese
quindi si crea questo diciamo contrafforte da una parte del fiume, e quando abbiamo costruito questo enorme contrafforte, la stagione delle piogge arriva e il torrente cambia corso e si sposta di un chilometro. Allora dice, avevamo questo contrafforte sopra niente, e logicamente la gente locale che è rimasta ha detto, ma l'avevamo detto che non lo potevate fare. Però loro, gli americani, non hanno chiesto perché ci dite che non possiamo farlo, perché quello era un torrente. E la cosa divertente è che lui mi ha detto, Ernesto, la cosa che mi fa morire è che fra 2000 anni ci sarà un antropologo americano nella foresta del Guatemala che troverà questo contrafforte e dirà, ah, chissà che cosa ci facevano gli indigeni con questo contrafforte, e poi dirà, ah, forse è un osservatorio astronomico che punta alla stella di Orione. E insomma, cose ridicole. Noi in 50 anni abbiamo la cooperazione internazionale soltanto nei paesi africani ha dato 2.000 miliardi di cooperazione, e se tu guardi a quante persone vogliono emigrare dai paesi africani, se tu guardi la situazione economica, non è che quei 2.000 miliardi abbiano fatto molto.
E direi che questa necessità, appunto, di ascoltare è un po' la cifra che ha seguito Ernesto Sirolli durante i suoi anni, in cui ha creato appunto anche il suo istituto, perché lo ricordo, Ernesto Sirolli è economista, è politologo, docente universitario, fondatore del Sirolli Institute for International Enterprise Facilitation e la Sirolli Associates. Ernesto Sirolli, l'importanza dell'ascoltare, l'importanza del capire che cos'è lo spirito che deve animare l'idea di un progetto soprattutto quelli imprenditoriali. Sono due aspetti, sono due pilastri, direi, del suo pensiero. Quello che vorrei capire è come i due pilastri in qualche modo si collegano. Ci veniamo tra un attimo, perché adesso diamo anche il tempo ai nostri ascoltatori di farsi un'idea e magari porre delle domande a un uomo che, insomma, può sembrare averci detto già molti anni fa delle cose che oggi potrebbero sembrare persino ovvie, però forse ci voleva qualcuno che le dicesse forte e chiaro. Ernesto Sirolli lo ha fatto attraverso delle conferenze online e i milioni di visualizzazioni che ha ottenuto forse ci dicono qualcosa. 076 321 1113 è il numero con il quale ci potete contattare se avete delle domande o delle riflessioni. Stiamo parlando con Ernesto Sirolli, che sarà ospite giovedì a Lugano di un evento organizzato dall'Associazione Ticinese Evoluzione Digitale, cioè ATED, per l'educazione al pensiero e alla tecnologia, diciamo, dell'informazione, e sarà anche l'occasione per premiare dei progetti che verranno presentati nel corso di questo incontro. Tra un attimo torniamo con il nostro interlocutore Ernesto Sirolli. Le 11:28, Rete 1, terza ora di Mille Voci, Nicola Colatti al microfono in compagnia di Ernesto Sirolli, che è collegato con noi via Skype. Sarà giovedì a Lugano per intrattenersi con il pubblico che parteciperà all'evento organizzato da ATED per premiare dei progetti che hanno una valenza anche dal punto di vista dell'innovazione anche tecnologica o comunque del sapere legato alle tecnologie digitali. Ernesto Sirolli, quando si parla di innovazione sembra sempre che bisogna anche guardare un po' al passato. Ora, il fatto che lei da molti anni, girando il mondo, ha scoperto quanto siamo stati pretenziosi noi paesi avanzati nel credere che avremmo potuto esportare dei modelli che funzionavano bene da un punto di vista, diciamo, produttivo, ma anche, diciamo, tecnologico. Poi, quando ci rendevamo conto, o bisognava rendersi conto, che prima di arrivare con la scienza e la tecnologia, forse bisognava capire quali erano le esigenze delle popolazioni locali, ecco, imparavamo delle lezioni. Lezioni che forse oggi potrebbero insegnarci anche a capire che cosa vuol dire diventare, per esempio, imprenditore di successo, no? E capisco che sono due ambiti che possono sembrare paralleli e forse non si incontrano, o forse invece si incontrano, e se sì, in che cosa si incontrano?
Ci sono state delle grandi tecnologie, nuove tecnologie in questo ultimo secolo, e queste grandi tecnologie, quando guardiamo alle innovazioni, pensiamo sempre alle tecnologie di high tech, però ci sono state anche delle innovazioni nelle tecnologie sociali. Quello che mi fece veramente cambiare modo di vedere il mondo fu studiare la psicologia della crescita, che si chiama la terza onda della psicologia, come scuola, e la psicologia umanistica. La psicologia umanistica dice che tutte le persone al mondo, persone vogliono migliorare se stesse. E quindi noi siamo arrivati alla conclusione che non c'è una geografia a intelligenza e passione. Appena arrivi in un posto e ti diventi disponibile e ascolti le persone del posto in modo confidenziale, in modo gratuito, scopri delle persone meravigliose che hanno delle idee molto importanti per la loro comunità. E quindi cosa feci 40 anni fa? Feci uno studio, quello che il mio PhD, il mio dottorato, era lo sviluppo in risposta. Invece di arrivare non invitati a dire alle persone locali come vivere, io avevo l'idea: perché non ascoltiamo loro e aiutiamo le persone del posto che hanno idee imprenditoriali a trasformare il loro talento in un modo di viverci, un modo di badare alla loro famiglia, di aiutare la comunità e soprattutto di dare un esempio pratico che nella loro comunità c'è una donna, c'è un uomo che sono riusciti a trasformare la loro passione, il loro talento in un modo di viverci. Perché in comunità dove non hanno mai visto un imprenditore di successo non credono che loro siano capaci. È un po' come quando una squadra di sci vince la prima medaglia d'oro, l'anno dopo, dopo 4 anni alle Olimpiadi, quel paese vincerà molte più medaglie, perché hanno visto che uno di loro può vincere una medaglia d'oro e gli altri compagni dicono: aspetta un attimo, io mi alleno con lui, certe volte la batto anche, capace che io possa vincere una medaglia alle Olimpiadi. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un ciclo virtuoso dove, arrivando in una comunità, aiutando una persona, questa persona poi racconta la storia, diventa il nostro più grande
testimonial.
E quindi cosa succede? Che appena vedono una persona di successo, altre persone in quella comunità vengono da noi. E cosa abbiamo fatto? Siccome i miei professori universitari non credevano che in queste comunità povere, remote, rurali, ci fosse intelligenza e passione, loro mi dissero: Ernesto, guarda, noi non ci crediamo a quello che ci dici, lo devi provare. E quindi che cosa ho fatto? Ho inventato, prima l'ho fatto io, in una prima comunità in Australia, molto remota, lavorando con pescatori, con agricoltori, prima in 24 mesi ho messo su 27 aziende diverse, aiutando queste persone a esportare il tonno in Giappone, a creare attività, mandare i fiori in Olanda invece che venderli al mercato locale. E quindi queste persone poi hanno dato testimonianze incredibili al governo del posto, e il governo del posto mi ha detto: Ernesto, ci piace quello che hai fatto, lo potresti insegnare ad altri. Quindi cominciai a mettere su ho inventato questa figura di una persona che aiuta gli imprenditori locali, li ascolta, e poi ho sviluppato una tecnologia che a quel tempo non credevo fosse così importante. la tecnologia sociale era semplicemente dire all'imprenditore: ma ci sono tre cose che, la tua piccola azienda deve fare: produrlo, venderlo e badare ai soldi. Tu che sai fare? E logicamente trovavo questi agricoltori, queste persone poi in Africa, in Asia. Io ho ripetuto questo modello 400 volte in 22 paesi al mondo, abbiamo aiutato a mettere su 55.000 imprese, e sempre cominciando dalla persona che viene col sogno, e chiediamo a questa donna, a quest'uomo, a questa cooperativa: ma tu che cosa sai fare? Produrlo, venderlo, pagare soldi? E appena la persona si dichiarava, noi gli dicevamo: benissimo, adesso chi è che ti... le altre due cose che tu non sai fare, conosci qualcuno o vuoi che noi spargiamo la voce e ti troviamo qualcuno che ti possa aiutare? Quindi abbiamo inventato un modello che poi si chiama la Trinity of Management, la Trinità della gestione, dove dalla contadina che coltivava i campi in Uganda e portava poi la verdura lungo la strada a venderla, lei che si moriva di fame, che mi ha detto: Ernesto, non avevo i soldi per comprare il sale quando ti ho conosciuto, quando ha capito che cosa lei non doveva fare, cioè lei non doveva smettere di coltivare, doveva mandare qualcun altro che amava vendere sulla strada, lei ha trovato questa orfana 17enne che anche lei moriva di fame, che portava la verdura ogni giorno sul mercato lungo la strada, e ha scoperto tra l'altro che altri agricoltori non avevano nessuno che portasse il loro prodotto sulla strada senza smettere di lavorare, e lei è diventata, diciamo, la venditrice per un gruppo di contadini, un gruppo di ortolani di quella provincia. Da questo a gruppi di 150 allevatori di maiali in Minnesota, che io ho aiutato a creare una cooperativa che ha comprato un mattatoio, quando ho chiesto ai 150 coltivatori quanti di loro amassero vendere, quanti di loro amassero badare alle finanze per un'impresa multimilionaria, mi hanno detto: nessuno. E quindi abbiamo trovato, i 150 sono stati aiutati a trovare una persona di grandissima capacità che poteva vendere quel volume di maiali l'anno, di carne di maiale, e poi abbiamo trovato che uno di loro aveva un amico che era un ex bancario di una delle banche più grandi d'America, che è tornato nella cittadina di provincia del Minnesota, è tornato come pensionato, però questa è una persona che aveva gestito centinaia di milioni, e quindi lui è diventato il CFO. Quindi prodotto mercato finanza è diventato il nostro mantra, e questo mantra poi mi ha fatto arrivare a Silicon Valley, invitato dagli americani, dove ho scoperto che il modello di Silicon Valley è prodotto mercato finanza.
Ernesto Sirolli, ci avviamo a grandi passi verso la conclusione, purtroppo, e quindi cerchiamo di essere più sintetici per quanto possibile, perché c'è una cosa che mi ha colpito nei video che si trovano anche su YouTube, e quindi per chi è curioso di capire anche qual è la verve anche istrionica di Ernesto Sirolli nel raccontare queste cose, e bisogna sapere accattivare anche l'attenzione della propria audience, insomma del proprio pubblico.
Certo.
Sirolli a un certo punto racconta, dice: ci sono studenti di economia che sono venuti da me e mi hanno detto: Sirolli, dobbiamo distruggere le facoltà di economia che ci insegnano cose che purtroppo poi producono disastri. Allora adesso verrebbe da chiederle: ma se il modello che lei ha proposto, cioè questa idea dell'ascoltare, questa idea del far fare le cose giuste alle persone giuste, è così vincente, perché poi invece le dinamiche dell'economia globale non vanno necessariamente in questa direzione? Lo so che è un argomento infinito, ma se riusciamo a sintetizzarlo nei pochi minuti che ci restano.
Sì, una delle persone che ha veramente trasformato il mondo che noi conosciamo è una persona che non tutti conoscono. Il suo nome è Don Valentine. Don Valentine fu la prima persona, il primo commerciale ad arrivare a Silicon Valley, che per 50 anni era stato il paradiso degli ingegneri, e non dovevano vendere niente perché era tutto B2B ad altissimo livello governativo. Quando Don Valentine arrivò a Silicon Valley, scoprì che i computer potevano essere, essere venduti al consumer, cioè alle persone come noi. E lui insegnò agli ingegneri che c'era una possibilità di portare i loro prodotti sul mercato. Il mercato non quello della grande industria, ma al privato. Don Valentine è stato quello che poi ha creato Sequoia, e quindi ha il modello che tutti quanti cercano di imitare, è il modello di successo che è stato inventato a Silicon Valley. Ma quel modello non era un modello di premiare il prodotto migliore, era di premiare il prodotto migliore che aveva la capacità di essere commercializzato meglio. Quindi la nostra metodologia, quando io sono arrivato a Silicon Valley, ho scoperto che quello che io in modo intuitivo avevo fatto in queste 400 comunità nel mondo, dal Nepal al Guatemala, dagli Stati Uniti, dal Canada alla Scozia e al Galles, questo modello in realtà era il modello prodotto mercato finanza che Silicon Valley aveva veramente trasformato in successo. Quello che stanno facendo adesso con molte di queste acceleratori, incubatori, si concentrano sulla qualità dell'imprenditore individuale, quando invece il nostro modello si basa su insegnare all'imprenditore dal primissimo giorno che deve creare una startup che sappia fare prodotto, mercato, finanza. Nessuno al mondo sa fare queste tre cose.
E infatti,
non c'è la storia di nessun imprenditore al mondo che
appunto
abbia messo su un'azienda da solo.
Questo
sì,
le volevo
chiedere. Non c'è storia. Bill Gates non era solo, Steve Jobs non era solo, Edison non era da solo. Io ho scritto un libro dove ho trovato i nomi della persona che poteva dire no ad Edison, a Henry Ford, a Rockefeller. Chi devi essere per dire no ad Edison? Il suo nome era Batchelor, e Batchelor non solo poteva dire no ad Edison, ma senza di Batchelor Edison non avrebbe messo su quello che ha costruito. E tutti così. Henry Ford andò fallito due volte. La terza volta un investitore gli ha obbligato ad avere una persona di finanza, e quella persona era James Cousin, uno degli amministratori più straordinari della storia americana. Eppure nessuno conosce il nome di James Cousin, nessuno conosce il nome di Batchelor, nessuno sa che fu il commercialista di Rockefeller che gli diede l'idea che lo fece arricchire.
C'è una mitologia
che noi dobbiamo aiutare a distruggere, questa mitologia dell'uomo, dell'imprenditore solitario, geniale, che fa tutto da solo.
Che viene alimentata ovviamente anche dall'eco mediatico, dal tam-tam mediatico che ovviamente le tecnologie dell'informazione di oggi aiutano in qualche modo ad amplificare. E in questi pochi minuti che ci restano le vorrei chiedere, proprio a lei che si occupa anche di stimolare i giovani ad avvicinarsi a una visione della imprenditorialità che sia insomma dotata di capacità umanistica, di saper ascoltare e di saper trovare quali sono le proprie competenze e usarle al meglio. Ecco, in questo senso lei crede che le tecnologie dell'informazione di oggi, o per esempio anche l'intelligenza artificiale, che sembra essere così in fase evolutiva, ci possono aiutare ad andare in questa direzione, o finiscono invece per amplificare alcuni bias, come dicono i tecnici, cioè queste specie di deviazioni che possono in qualche modo rovinare tutto?
Sì, guarda, carissimo Colotti, c'è un aumento dei fallimenti, non so se sta succedendo anche in Svizzera, ma c'è un aumento dei fallimenti delle startups. Il modello non funziona, il modello che viene insegnato non funziona, quindi si dovrà capire perché. E io ho già diverse università che mi hanno invitato, 25 università al mondo mi hanno invitato, e di solito sono i ragazzi che mi invitano, non il corpo accademico. Nel caso della Svizzera invece ci sono state delle persone molto molto in gamba di invitarmi, come Cristina, e dove faremo un discorso diverso. Io vorrei lasciare tutti gli ascoltatori con questa immagine mentale. Nessuno in Italia sa chi era la commercialista di Enzo Ferrari. E la commercialista di Enzo Ferrari era la signora Adalgisa, la mamma di Enzo.
Questa sì è
un'immagine. Come mai nessuno mai racconta questa cosa ai ragazzi italiani?
Beh, erano solo quelli italiani, potremmo dire di tutto il mondo, però Enzo Ferrari era Enzo Ferrari, ora di mamme ad Algisa che possono aiutare degli imprenditori non è che ce ne siano molte e non ci sono molti imprenditori come Enzo Ferrari, e quindi che cosa dire ai giovani di oggi che si scontrano invece, e questa è la battuta finale, con una realtà che spesso è molto più complicata di quello...
La persona accanto a te che sa fare benissimo quello che tu non sai fare è la persona più preziosa da far innamorare del tuo prodotto. Quindi la qualità dell'imprenditore, l'imprenditore più bravo è quello che crea il team più forte.
Può sembrare una appunto un concetto scontato, e quello che è straordinario è che forse proprio Ernesto Sirolli, nel raccontare delle cose che sono cose di buon senso, può sembrare davvero scontato, ma bisognava raccontarle, bisognava saperle raccontare, e il fatto che abbia avuto il successo che ha avuto dimostra che forse non erano così scontate. Battuta finale.
I nostri progetti, dopo 5 anni, l'80% è ancora aperto, perché hanno il team dall'inizio. Se sei solo, la tua non è una startup, il tuo è un hobby.
Quindi bisogna saper collaborare, bisogna saper ascoltare, bisogna saper capire quali sono le condizioni con le quali ci si confronta quando si vuole esportare un modello, soprattutto un modello produttivo. Io ve lo ricordo, Sirolli sarà presente, Ernesto Sirolli, economista, politologo, docente universitario, fondatore del Sirolli Institute a Sacramento in California, sarà a Lugano giovedì nel pomeriggio per partecipare a questo evento organizzato da ATED, che porterà poi alla premiazione di alcuni progetti che sono stati già, diciamo, valutati da questa associazione che si occupa appunto anche di promuovere la conoscenza nel campo delle tecnologie dell'informazione. Saranno 6 progetti finalisti della competizione, quindi l'appuntamento è giovedì all'asilo Ciani a Lugano con Ernesto Sirolli, che probabilmente ritroveremo, ma comunque vi suggerisco di andare a vedere i suoi video su YouTube, perché così capirete anche qual è, diciamo, la filosofia umanistica che anima un economista che ha detto delle cose che potevano sembrare ovvie, ma ci voleva qualcuno che ce le raccontasse e ce le dicesse. Grazie Ernesto Sirolli di essere stato con noi, la ritroveremo presto sicuramente per qualche altra lezione di saggezza nel mondo così complesso di oggi. Grazie di essere stato con noi.
Grazie, scusate per il mio italiano.
Va benissimo, ciao. Va benissimo, non è internazionale.
Thank you, bye bye.
Grazie di averci ascoltato, da Nicola Colatti al microfono, tutti voi, buon proseguimento.